Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Continua in questa quinta domenica dopo Pasqua l'annuncio, la rivelazione dell'amore del Signore. Oggi la parola che troviamo in tutte le letture è la parola nuovo, novità. Ecco, faccio nuove tutte le cose. Anche noi stamattina siamo qui con gioia, il Signore vuol farci nuovi, vuole aprirci una porta grande per cui entrare davvero in piena confidenza d'amore con Lui. Nella prima lettura, brevissimo racconto di un viaggio missionario che San Paolo, accompagnato da Barnaba, fa nelle città che sono oggi il Libano, la Siria, la Turchia. Un giro di annuncio del Vangelo e in ogni comunità mettere un presbitero, cioè un sacerdote che sia il pastore di quella comunità. E la conclusione è bellissima, che Dio ha spalancato la porta a chiunque perché possa incontrarlo nell'amore. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura dal libro dell'Apocalisse, quindi dal libro del futuro, della speranza, della proiezione già nel mondo di Dio, è proprio uno squarcio di quello che vivremo quando saremo con il Signore. E il tema è bello, Dio fa tutto nuovo, quello che c'è adesso non ci sarà più, un cielo nuovo, terra nuova, una sposa nuova, basta lacrime, basta morte. Ecco, pensate che bella prospettiva, ascoltiamola alimentando la nostra speranza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È parola del Signore. Questo Vangelo di stamattina è molto breve, ma è molto intenso. Inizia drammaticamente. Giuda dà inizio al tradimento, alla passione. Pensate, casa nostra, una persona che noi amiamo, una persona che per anni è stata con Gesù a insegnamento, miracoli, esempio meraviglioso, decide di tradirlo. Quindi un momento veramente tragico. È un momento di fallimento, Gesù viene preso, ucciso, i sogni degli apostoli si infrangono, quindi un momento che noi giudichiamo negativo. E Gesù dice: questo è il momento della gloria. I termini del Vangelo sono un po' complessi, ma in fondo dice: questo è il momento in cui brilla in maniera esplicita il progetto di Dio. Addirittura dice: io ricevo gloria. Noi la parola gloria la diamo a chi vince, il vincitore di un concorso, di una tappa, e gli mettiamo segni di gloria, segni di trionfo, a una persona che ha peso, una persona che ha oggettivamente ha qualche cosa di importante per tutti gli altri. No, Gesù dice che il momento della sua massima gloria è quando lui, seguendo il progetto del Padre, decide di dare la sua vita per amore. Quella che noi abbiamo giudicato un fallimento, un tradimento, per Gesù è il momento in cui finalmente capiamo qual è la logica di Dio, che non è la nostra logica. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, è il ritornello di questa domenica, la novità grande. La logica di Dio non è di vincere la cattiveria dell'uomo con la potenza, ma di vincere con l'amore, una vita donata. Un duplice obiettivo raggiunge, quello veramente di farci capire qual è il volto di Dio che si rivela in Cristo. Quindi noi dobbiamo guardare a Cristo davvero come colui che si rivela, come Dio si atteggia nei nostri confronti, come ci guarda Dio nella nostra fragilità, nella nostra debolezza, ci guarda con infinito amore. Non c'è in Dio un sentimento di vendetta, un sentimento di rivalsa, di castigo. In Lui c'è solo amore e sempre amore, e non cambierà mai parere. È un dono totale nei nostri confronti, realizzato nella persona di Cristo e in tutti coloro che per mezzo dei sacramenti si uniscono a Cristo. Allora, direi, raggiunge certamente una luminosità di gloria, perché finalmente capisco chi è Dio per me, però dovrei capire anche qual è il modello che Lui mi propone, anche questo è importante. Ma allora, se io nella mia vita inseguo esattamente il contrario di quello che ha inseguito Gesù, il potere, il possesso, il piacere, probabilmente sto proprio perdendo tempo ed energie. Devo inseguire l'amore, dovrei diventare come Lui, capace di amare. Ecco, quindi un momento drammatico che Gesù ci aiuta a rileggere invece come momento di rivelazione e di insegnamento per la nostra vita. Allora Gesù si rende conto che è venuto, direi, quasi il momento di fare testamento. E il Vangelo dice proprio questa frase: ancora per poco sono con voi. E li chiama col termine figlioli. È la prima e unica volta che nel Vangelo li chiama così. È il papà sul letto di morte che fa testamento per i suoi figli. Ecco, per fare un paragone. E qual è il testamento? Qual è la ricchezza che lui ci lascia in quel momento? E dice con esattezza: vi do, capite il testamento, vi do qualcosa, vi do un comandamento nuovo. Mosè ne aveva dati 10, ed era il minimo indispensabile per essere uomini: non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, insomma, non dire falsa testimonianza, cioè il minimo per essere uomini. Diamoli per assodati. Gesù dice: no, io vi do l'unico grande comandamento, l'unico segreto che dà senso alla vostra esistenza, non solo qui in terra, ecco i 10 comandamenti, ma dà senso alla vostra vita anche nella realtà definitiva, perché io faccio nuove tutte le cose. E viene un momento in cui il cielo e la terra che sono adesso non ci saranno più, e ci sarà un altro cielo, un cielo nuovo, una terra nuova, cioè una vita nuova, un nuovo modo di relazionarci tra di noi e con Dio nella perfetta armonia e nell'amore. Allora, qual è questo segreto, questa formula vincente che Gesù ci dà come suo testamento? È magnifica ed è semplicissima. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Sintesi del cristianesimo. l'ultima frase del Vangelo. Da questo la gente capirà se voi davvero credete in me, se vi amate gli uni gli altri. Ma come? Non è andando in chiesa che dimostriamo di essere cristiani? No. Non è pregando che dimostriamo di essere cristiani? No. Perché questo lo fanno tutti i religiosi del mondo, di tutte le religioni. Ci sono templi, ci sono luoghi di culto, in tutte le religioni. No. L'elemento distintivo, determinante, io oso dire il DNA, che ti rivela che davvero appartieni a Dio, a Cristo, sapete che col DNA si decide se uno è figlio di una persona o non lo è. Allora, qual è il DNA del cristiano? Se vi amate gli uni gli altri. È una scelta potentissima, sociale, concreta, incarnata, per cui qui la cosa più importante che noi adesso dobbiamo fare è amarci tra di noi. Non sappiamo neanche il nome di chi è seduto vicino a noi in chiesa. Abbiamo paura a salutare all'inizio quando arriviamo. Con timidità abbiamo qualche segno di pace, due o tre più vicini. Dovrebbe essere che tutta la chiesa si muove a scambiarsi la pace, a abbracciarsi, a darsi parole di consolazione, di consiglio, di aiuto. Capite? Dobbiamo amarci gli uni gli altri, perché questo è l'unico comandamento che Gesù ci ha dato come suo testamento. Poi ha aggiunto, e questo complica un po' la vita, ma la illumina, come io ho amato voi. Non ha detto quanto io, perché se avesse detto quanto io ho amato saremmo tutti squalificati, perché lui ama in una maniera totale, noi siamo fragili. Riusciamo ad amare un po', poi litighiamo, poi rifacciamo la pace, poi ricominciamo. Quindi Gesù non ha detto dovete amare sempre totalmente come ho fatto io, ha detto amatevi gli uni gli altri come? Prendendo sul serio la persona che hai davanti. Noi tentiamo di realizzarlo, dai, nel matrimonio. Il coniuge, almeno come scelta profonda, vorrebbe dare la vita purché il proprio coniuge viva bene. E i figli addirittura li adoriamo, soprattutto quando sono piccoli, e guai che ce li tocca. Quindi lì si sta realizzando davvero il comandamento del Signore, stiamo amandoci gli uni gli altri, pronti a dare la vita per quel bambino o quella bambina a cui ho dato l'esistenza. Che bello! Quindi stiamo già vivendo il comandamento di Dio, il DNA ce l'ha dato davvero, ce l'abbiamo dentro, vogliamo amare. Però poi siamo in una società, in una cultura, in un'economia, in una politica arrabbiata in questi giorni in modo particolare, per cui diventiamo feroci gli uni con gli altri, terribile. È contro il cristianesimo, non è cristiano chi aizza le persone le une contro le altre. Amatevi come io vi ho amati, ma perché dice Gesù che è un comandamento nuovo? Perché non è istintivo. Amare chi mi ha fatto del male, amare chi dopo neanche mi dice grazie, amare addirittura chi mi ha già tradito, rovinato. Gesù dice questo è l'unica maniera di realizzare la vita. È nuova questa cosa, sì, è talmente nuova che non riesco neanche a prenderla sul serio. E Gesù insiste, è questa l'unica strada per realizzare la vita umana. Deve avere il coraggio di amare gratuitamente come ha amato Lui. Allora, a questo punto, dobbiamo smettere di parlare e attaccarci a Cristo. Perché non è una cosa umana. Non è che perché abbiamo letto questo Vangelo o ho detto queste parole da questo momento siamo capaci di farlo, ma neanche per sogno. Noi abbiamo bisogno di Lui. E questa è forza di spirito. Non si fanno queste cose per istinto. Non si amano i nemici per istinto. Per istinto ci vendichiamo. Io ho bisogno davvero che il Signore alimenti con la Sua parola, ma soprattutto con il Suo corpo, con il Suo sangue, la mia decisione di prenderlo sul serio, di provarci, di riprovarci, di ricominciare ogni giorno. Allora capite la preghiera, Allora capite l'Eucaristia, veniamo davvero in chiesa. Ecco, è a questo punto che io riscopro che ho bisogno di pregare, ho bisogno di incontrarlo, perché ho bisogno della sua forza. E chi mangia di me vivrà di me. Ecco, noi crediamo a questa realtà misteriosa ma reale. Quando noi facciamo la comunione, noi e il Signore siamo una cosa sola. Una cosa sola, una persona sola. Cioè, voglio dire, noi diventiamo parte viva di Lui e Lui parte viva di noi. E da quel momento in noi, oltre le nostre capacità normali, c'è la Sua presenza, il Suo Spirito. C'è il Padre, il Figlio, lo Spirito, la Trinità intera, alleata, ecco il DNA nuovo messo dentro di noi per diventare capaci di amare. E non è che c'è la bacchetta magica per cui adesso usciamo dalla chiesa e ci abbracciamo tutti. C'è nel nostro cuore questa parola che noi abbracciamo, sulla quale con paura diciamo: Signore, la voglio prendere sul serio. E nel momento della comunione gli diremo: Signore, senza di te io non riesco ad amare, quindi riempi il mio cuore del tuo amore e rendimi capace di amare sempre di più.